Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana. Rosario Tronolone incontra Ingrid Bergman.
Ingrid, sapevo di trovarti qui, davanti al mare.
Sì, l'ho sempre amato, molto. Sono nata davanti al mare, a Stoccolma. Beh, ti ricordi lo Strandvägen?
Certo, di fronte al mare a 20 passi dal Teatro Reale.
Sì, un destino. Il mare e le tavole del palcoscenico sono sempre stati luoghi dove mi sono sentita più a casa.
Secondo me saresti stata perfetta nella parte di Ellida, nella Donna del mare di Ibsen. Non hai mai pensato di metterlo in scena?
Sì, sì che ci ho pensato. Quando vivevo a Parigi, all'inizio degli anni 60, volevo farlo nel teatro di Lars, a Montparnasse. Ma non mi sono mai decisa, mi sembrava troppo datato. La libertà delle donne, non so, la loro libertà, le donne l'avevano già conquistata.
Ma forse tu, perché sei sempre stata indipendente.
Sì, sì e no. Sì, sono stata sola da subito, perché mia madre è morta che avevo 2 anni e mio padre quando ne avevo 13. Ho vissuto da vari zii con frotte di cugini. E così mi rifugiavo nella mia camera, nel mio mondo immaginario. Avevo un giradischi e mettevo sempre lo stesso disco, L'apprendista stregone. Per non farmi sentire mentre leggevo ad alta voce le poesie o i brani teatrali che amavo di più. Ero timidissima, troppo alta, goffa. Se entravo in una stanza urtavo regolarmente nei mobili. E tutti si chiedevano ma perché mai volessi fare l'attrice. L'indipendenza. Ma non so, in fondo sono rimasta sempre molto dipendente dagli uomini che ho amato. Erano loro che gestivano i miei contratti. L'unico luogo dove ero completamente libera era il set o il palcoscenico. La prima volta che ho potuto gestire il mio denaro è stata nel 57, quando vivevo a Parigi e recitavo in Te Simpatia. E mi ricordo che comprai un piccolo quadretto a olio di Auguste Renoir. Ecco la mia dichiarazione di indipendenza.
E prima d'allora mai un atto di ribellione, un colpo di testa?
Sì, uno solo. Maxwell Anderson mi aveva telefonato dopo che avevo finito di girare Notorious, chiedendomi se mi sarebbe piaciuto recitare in palcoscenico. In quel momento mi consideravano soprattutto un'attrice cinematografica, ma in realtà avevo già lavorato in teatro al mio arrivo in America, in Lilium e Anacristi. Gli risposi che sì, mi sarebbe piaciuto se si fosse trattato di un testo che mi interessava. È una commedia su Giovanna d'Arco, fa lui. Ma per poco non mi cade di mano la cornetta. Gli dissi di mandarmi immediatamente il testo, perché sarei stata pazza ad accettare una scrittura senza neanche leggere la commedia, ma che potevo già assicurarlo che avrei recitato con gioia nel suo lavoro. Il testo era bellissimo. Ma a questo punto cominciarono i problemi e Maxwell Anderson era molto depresso. Un giorno facevamo una corsa in macchina a Santa Monica. Avevamo parlato tanto quel pomeriggio a casa mia della sua commedia. Lui non ci credeva più. Io volevo farla, ma non si arrivava mai a concludere niente con Peter, mio marito. Sembrava sempre che ci fossero migliaia di cose da considerare e si metteva in moto una macchina immensa che lavorava silenziosamente dietro di me. Raggiungemmo Santa Monica, accostai al ciglio della strada. Scendemmo dall'auto e raggiungemmo la spiaggia. Ci sedemmo sulla sabbia davanti all'oceano. Ah, vedi? Ancora il mare. E mi voltai verso Max. Hai con te una copia del contratto? Gli chiesi. Sì, ne ho sempre una copia con me nella borsa. Dammelo, ho deciso. E firmai. E tornai a guardare l'oceano, serena. Ora Tutto era così semplice. Mi sentivo riconciliata con il mondo intero, grata e un po' divertita da quella specie di scherzo che stavo giocando a Peter. Si sarebbe alterato, mi avrebbe giudicata un incosciente, irresponsabile. Ma tanto lui mi giudicava sempre così, anche quando cercavo di comportarmi in modo sensato, che poi significava non fare niente e lasciare decidere a lui. Guardai Max e cominciai a ridere. Ridemmo insieme come scolari che avessero marinato la scuola.
Quando Peter lo sente.
Per poco non gli venne un colpo. Ma d'altronde lui criticava tutto quello che facevo. Quando gli raccontavo qualcosa di divertente che era avvenuto sul set, mi interrompeva dicendomi di stare dritta o di non aggrottare la fronte. Non voleva che ingrassassi e una volta mi costrinse a salire su una bilancia per dimostrarmi che, nonostante le mie proteste di innocenza, non avevo seguito la dieta. Ma aveva ragione lui, avevo nascosto dei biscotti in camera da letto, ma non è stato carino umiliarmi così. Insomma, ero circondata dai complimenti e dall'adorazione di tutti gli uomini con i quali lavoravo e tornavo a casa dall'unico uomo che non faceva che criticarmi.
Forse questo succede in molti matrimoni.
Forse.
Accennavi prima alla tua timidezza.
Sì, ero molto timida e lo sono ancora. Se entro in un ristorante cerco sempre di passare inosservata, ma immancabilmente c'è il pianista che sottolinea la mia entrata suonando As Time Goes By, facendomi sentire perfettamente ridicola.
Parliamo dei tuoi ruoli. Ce n'è uno che preferisci?
Beh, dico sempre Giovanna d'Arco. Era un sogno di bambina diventato realtà. L'ho interpretato 4 volte, 2 al cinema e 2 a teatro, nei testi di Anderson e di Claudel. Avevo letto anche La Santa Giovana di Georges Bernard Shaw, ma lui ne aveva fatto una piccola volpe polemica, non mi piaceva per nulla.
Non ti sei fatta scrupolo di dirglielo, mi pare.
Lo sai, sì sì, chiaro e tondo. C'era rimasto male perché avevo scelto il testo di Maxwell invece del suo. E mi invitò per un tè nella sua casa di campagna in Inghilterra nel luglio del 48. Mi aspettava al cancello e prima ancora di entrare mi chiese perché non avessi scelto il suo testo. O glielo dissi. Non mi piaceva. Scoppiò a ridere e mi confidò che nessuno aveva mai osato dirgli una cosa del genere. Ma io volevo rendere giustizia a Giovanna. No, non so cosa mi avesse colpito così tanto di lei. Forse un libro che avevo letto nell'adolescenza. C'era un aspetto in Giovanna che trovavo molto simile a me. Aveva fatto tutto perché sentiva di dover seguire le sue voci. E anch'io, no, senza pensare di essere un'ispirata, ho fatto tutto guidata da una voce interiore che mi ha spronata a fare questo lavoro, a migliorarmi sempre, a non smettere di studiare, a fare scelte artisticamente gratificanti, anche se non economicamente vantaggiose. Non ho mai lavorato per il denaro, non amo il lusso. Ho pochissimi gioielli e i più preziosi per me sono legati al ricordo di chi me li ha regalati, non al loro valore intrinseco. Non ho avuto una pelliccia di visone fino a quando sono venuta a vivere in Italia. E Roberto non riusciva a crederci e me l'ha regalata lui. E molti anni dopo l'ho fatta rivoltare e ci ho foderato un impermeabile. Non mi piace lo spreco. Quando esco da una stanza d'albergo spengo sempre le luci. Il denaro non mi ha mai affascinata. Ricordo Howard Hughes, l'aviatore miliardario che era un amico di Cary Grant e che aveva voluto incontrarmi a New York. Eravamo andati a cena e a ballare a El Morocco con Alfred e Alma Hitchcock e con Irene Selznick e con Cary, naturalmente. Lui aveva cominciato a farmi la corte, ma io non avevo nessuna voglia di far parte della sua collezione di stelle. Si era informato sulla data del nostro ritorno e aveva acquistato tutti i biglietti aerei disponibili sui voli da New York a Los Angeles per costringerci ad accettare un passaggio sul suo aereo personale. Questo, secondo lui, avrebbe dovuto impressionarmi. Però ricordo con piacere che fece una deviazione sulla rotta solo per consentirmi di vedere l'alba sul Grand Canyon. In seguito mi telefonò per dirmi che aveva comprato la RKO per me e che aveva grandi progetti. E fu lui a produrre Stromboli, il primo film che girai con Roberto Rossellini quando Sam Goldwyn si ritirò dal progetto. Io poi, come sai, rimasi in Italia.
Se dovessi tornare indietro, rifaresti tutto?
Sì, non ho ripianti. Ripiango quello che non ho fatto, non quello che ho fatto. Il che non vuol dire che non mi renda conto di aver commesso degli errori, no? Non ho paura di ammetterlo. E se dovessi avere l'occasione di tornare indietro, con la consapevolezza che oggi, certo, ci sono cose che non rifarei. Ma la vita è così, non si può sapere prima.
Perché si sbaglia?
Per paura. Alla fine è sempre per paura. Paura di perdere l'affetto delle persone che amiamo, di perdere la loro stima, di non essere all'altezza di ciò che si aspettano da noi. Ci ho messo molti anni per capire che le mie aspettative sono più esigenti di quelle di chiunque altro. Bisogna agire facendo ciò che è giusto. E in fondo lo sappiamo sempre che cosa è giusto. In fondo al cuore lo sappiamo.
Hai avuto il successo, l'ammirazione del mondo, l'affetto di tanti. Hai avuto quello che volevi?
Ho avuto il mio lavoro, soprattutto. Il successo è inconsistente. Dipende da tante variabili. Mi ricordo a Hollywood un giorno. Ero davanti alla mia piscina, nella mia casa di Beverly Hills. Avevo ottenuto tutto quello che desideravo. O che credevo di desiderare: il successo, la fama, un Oscar, una bella casa, una famiglia, il denaro. E mi accorgevo che non ero felice e piangevo senza potermi trattenere. Pensiamo che la felicità consista nell'ottenere dei risultati o delle cose materiali. No, non è così. E mi viene in mente un giorno a Ravello, circa 5 anni dopo. Ormai vivevo in Italia da 4 anni ed ero andata con Roberto a trovare Humphrey Bogart, John Huston e Jennifer Jones, che giravano un film sulla costiera. Bogart, col quale avevo lavorato in Casablanca, mi disse: «Se fossi rimasta a Hollywood, oggi saresti la numero uno. Invece sei venuta in Italia. E cosa sei?» E ci fu un momento di gelo. Boghi a volte mancava di tatto. Io sorrisi e risposi: «Una donna felice». Gli anni in Italia sono stati molto difficili professionalmente, ma sono stati estremamente ricchi. Sono diventata un'altra. In fondo ho fatto l'attrice perché volevo trasformarmi, e in Italia mi è successo. Roberto era diverso da chiunque altro conoscessi. Era generoso, sicuro di sé e convinto che il mondo fosse lì per lui, perché ne godesse. Mi ha insegnato molto.
Hai detto una volta che forse ti eri innamorata di lui guardando Roma città aperta.
No, non so se si possa dire esattamente così. Però è vero che, uscendo dal cinema a New York, ho detto a chi mi accompagnava che questo Roberto Rossellini doveva essere un uomo straordinario, dotato di tanta umanità, comprensione, generosità. L'ho intuito in quel film e poi ancora in Paisà, che vidi qualche mese dopo. Conoscere un uomo attraverso la sua opera significa conoscerlo profondamente, perché un artista si rivela con sincerità in ciò che crea. Invece negli incontri in società ci vuole molto più tempo per superare la barriera delle formalità, della buona educazione, perché si arrivi ad incontrare un'anima. E con Roberto c'è stato questo, da subito, un'intesa totale, istintivo, intuitiva. Capivo quello che Roberto voleva, anche solo guardandolo negli occhi. Intuivo la reazione del personaggio. E quando una scena andava particolarmente bene, ricordo il suo modo di guardarmi. C'era una gratitudine, un amore nei suoi occhi. Era come vincere un Oscar.
Quando è finita?
Forse la sera della prima di Te, simpatia, Il primo dicembre 1956. Ero accaldata e felice, lo spettacolo era stato un trionfo. Sono sempre vagamente distratta dopo una prima, non riesco tanto facilmente a ritornare a fare attenzione alla realtà circostante. Era come se cercassi di conservare dentro di me, di custodire gelosamente quel calore così confortante che assomigliava ad un'improvvisa e immotivata voglia di ridere e che trattenevo. Eravamo tornati in albergo al Rafael, dove era stata organizzata una piccola festa con tutti gli amici di Roberto per celebrare me e per salutare lui che il giorno dopo partiva per l'India. Oh, lo diceva da tanto tempo che ormai nessuno ci credeva più. Era diventata una specie di boutade quel viaggio in India. E invece all'improvviso lui partiva davvero. L'atmosfera era piuttosto chiassosa e un po' banale con gli aperitivi che venivano serviti in continuazione. C'era qualcosa di strano che non riuscivo a capire bene, una specie di malessere che si insinuava in quella ridarella che trattenevo in fondo alla gola. E me ne resi conto all'improvviso, con una specie di stupore, privo di acrimonia. Nessuno parlava della commedia, nessuno faceva il minimo accenno al successo che avevo riportato, all'ovazione che aveva salutato il mio inchino quando sola ero andata a ricevere l'applauso del pubblico. Me ne accorsi senza delusione, come se la cosa riguardasse un'altra donna, un'altra attrice stanca e trionfante. Ripensando a quel momento sul palcoscenico che sapevo fragoroso, mi sorprendevo di conservarne un ricordo muto. Voltandomi verso destra, avevo incrociato lo sguardo di Roberto tra le quinte e non sorrideva. E io seppi, in quel momento, con una chiarezza chirurgica e tagliente, che il mio matrimonio era finito. Ci eravamo guardati per un lungo istante ed io non avevo smesso di sorridere. Roberto partì la mattina dopo, molto presto. Lo accompagnai in macchina alla stazione e ricordo che la sua valigia era piena di spaghetti. Nell'atmosfera grigia e fumosa della stazione, in quella mattina fredda e umida, ebbi la sensazione netta che un capitolo della mia vita si stesse definitivamente chiudendo. Magari saremmo rimasti insieme per un altro po' di tempo, ma era finita. E sapevo che anche lui lo sapeva. Non ce lo eravamo detti, non ce lo dicevamo ancora, ma lo sapevamo entrambi. Era un po' come se fosse accaduto al di là di noi, al di fuori di noi. Era accaduto e si imponeva con evidenza ad entrambi. Passarono i mesi, ci scrivevamo delle lettere piene di tenerezza, io gli mandavo le foto dei bambini e una notte, il 17 maggio, ricevetti una sua telefonata dall'India. Parlammo pochi minuti, poi lui riattaccò. Rimasi per qualche seconda con la cornetta in mano, seduta sulla sponda del letto. Mi aveva detto di non preoccuparmi delle chiacchiere, che tutto era sotto controllo, che c'erano problemi con l'uscita del film, che non dovevo credere ai pettegolezzi che lo accusavano di avere una storia con una donna indiana. Questo significava, pensai, che invece la storia era vera. Lui mi stava lasciando. Mi aveva lasciata. Rimasi per qualche secondo con la cornetta in mano, seduta sulla sponda liscia e scivolosa del letto. Poi riattaccai, lentamente.
Hai poi visto il film che aveva girato in India?
Anni dopo. E mi commossi profondamente. Davanti a un episodio, un uomo vaga nel deserto. Ha al polso una catenella a cui è legata una scimmietta ammaestrata. L'uomo cade, respira appena e è chiaro che sta per morire. Gli avvoltoi cominciano per avvicinarsi, sempre più numerosi. E la piccola scimmietta cerca di svegliare l'uomo, di avvisarlo del pericolo. Scaccia gli avvoltoi che si affollano. Infine, non potendo fare nulla, si accucciò sul petto dell'uomo come a difenderlo con il suo corpo. Telefonai a Roberto, gli parlai della mia commozione e lui mi disse: «Sai perché hai pianto? Perché siamo noi due, io in un deserto e tu sempre pronta a difendermi dagli avvoltoi».
Molti pensano che tu sia tornata a Hollywood subito dopo l'Oscar che t'hanno dato per Anastasia, ma non è così.
L'hai notato? Sì, ho ripreso a lavorare per le produzioni americane, ma solo nei film che venivano girati in Europa, a Londra, a Parigi, a Roma. No, sono tornata a lavorare a Hollywood solo nel 69, 20 anni dopo la mia partenza per Roma, e in America in teatro solo 2 anni prima con Più grandioso dimore di O'Neill.
Mi racconti di quella prima all'Amazon Theater di Los Angeles? Era il 10 settembre del 67.
L'inizio di uno spettacolo è sempre uguale su qualunque palcoscenico. Anche lì la luce si abbassò, il brusio in sala cessò e la registrazione del cinguettio partì. I fari illuminarono le tavole del palcoscenico. Non mi sentivo più le gambe. L'angoscia, quella solita che conoscevo bene, mi soffocava. José Quintero, il regista, mi si avvicinò, mi prese una mano, me la strinse. «Fallo per lui», mi sussurrò, intendendo O'Neill, e mi spinse leggermente verso la quinta. Fu come una scossa elettrica, mi mise a correre come lui voleva fino al centro di quell'immenso palcoscenico. Mi fermai immobile, di profilo, come paralizzata. Un lungo istante di silenzio. Poi ci fu come un tuono, un'ondata, un terremoto. Quando riconobbi l'applauso, sentii anche un solletico freddo lungo la guancia, mentre la quinta di fronte a me e il faro sulla mia destra si sfocavano. «Non piangere», dicevo a me stessa, «ti rovinerai il trucco». E un'ondata di commozione mi avvolse e improvvisamente ricordai altre lacrime calde, brucianti, e la sofferenza lontana che credevo dimenticata, e l'amarezza della disillusione, e il sapore del pane a stromboli. Poi, molto dopo, l'onda cessò, il terremoto si placò, il tuono rotolo lontano, tornò il silenzio ovattato del palcoscenico e il cinguettio finto della registrazione. Tra le uccellini instancabili sentii anche un sussurro, una voce di donna che mi suggeriva la battuta iniziale. Qual era, cosa dovevo dire, come cominciava? Poi una voce d'uomo, era il direttore di scena, chiese, scandendo chiaramente: «Che ti aspettavi, Deborah?» Qualcuno nelle prime file ridacchiò. Ebbi anch'io un impercettibile sorriso, come ritrovando un amico, come rientrando in casa, come riconoscendo una musica familiare. Il direttore di scena aveva fatto bene a non continuare la sua inutile carriera d'attore, pensai. Il tono era del tutto sbagliato. Mi voltai verso il centro della scena, sollevai la testa, cercai la luce che mi accarezzò, calda le ciglia. Ero pronta.
What can you expect, Deborah? Era la sera della prima. Mi parli di un'ultima rappresentazione, la tua ultima rappresentazione.
Le acque della luna, cioè le cose irraggiungibili al Haymarket di Londra, il primo luglio del 1978. Era andato tutto bene, il pubblico aveva applaudito con calore, come di solito a Londra non si fa. La macchina stava per arrivare. Lanciai un ultimo sguardo in giro nel camerino vuoto e spensi la luce. Giunta nel foyer, sbirciai fuori dalle porte a vetro per vedere se la macchina stesse ad aspettare, ma il traffico scorreva veloce e nessuna auto sostava all'uscita. Il direttore del teatro mi raggiunse. Mi disse che la stagione era stata fortunatissima, che lo spettacolo avrebbe potuto tenere cartellone facilmente per altri 6 mesi, che era da decenni che non si registrava un successo simile. Io sorridevo, ma ogni tanto sbirciavo fuori. Il direttore mi suggerì di andare a sedermi in sala. Non appena l'auto fosse arrivata, mi avrebbe fatta chiamare. Rientrai lentamente nella sala buia. Solo il palcoscenico era illuminato, dove i macchinisti e i tecnici stavano smontando la scenografia. Era tutto efficiente, veloce, con un ritmo interiore, poco rumoroso. Mi sedetti in una poltrona della penultima fila, appoggiando la giacca leggera sullo schienale della poltrona accanto. C'è sempre qualcosa di lacerante alla fine di uno spettacolo. Fino a quella sera eravamo stati tutti un'unica grande famiglia. Poi ad un tratto non ci saremmo visti più. C'erano stati abbracci e lacrime un'ora prima nei camerini. Ed ora quel silenzio ovattato, quei rumori lontani e le parole a mezza bocca di gente che svolge senza fretta un lavoro consueto. Quello sarebbe stato anche il mio ultimo spettacolo. Lo sapevo. Sono onesta, non so mentire, nemmeno a me stessa. Il giorno dopo, anzi quella sera stessa, tra poche ore, non sarebbe rimasto nulla su quel palcoscenico che ricordasse la vita che l'aveva percorso sera dopo sera, le voci, le risate, i gesti, nessuna traccia. È così che ce ne andiamo anche noi, senza lasciare neanche un'ombra nel mondo che abbiamo amato e che è già così pronto ad accogliere qualcun altro che occupi il nostro posto. Ebbi un piccolo sorrisetto sarcastico per prendermi in giro, per correggermi, per non piangere. Ero un po' melodrammatica da un po' di tempo. Miss Bergman, disse il direttore del teatro con tono premuroso alle mie spalle, la sua macchina è arrivata.
Una volta hai detto che la felicità è buona salute e cattiva memoria.
L'ho rubata al dottor Schweitzer, ma credo sia vero. Ma la buona salute è ovvio. La cattiva memoria aiuta, sia per i ricordi tristi, perché ti paralizzano, sia per quelli allegri che ti impigriscono e ti tolgono l'energia e la voglia di cercare cose nuove. E Giovanna d'Arco diceva che bisogna amare qualcosa e dare la vita per quello in cui si crede. Se si sbaglia è un male, ma certo questo è l'unico modo di vivere.
Bisogna credere e amare.
Più di tutto. Vedi, per fare questo lavoro e per vivere occorre persistenza, disciplina, coraggio, soprattutto coraggio. E bisogna sapere dire di no. E poi credi a me se puoi. Ridi, ridi molto, perché se c'è un dono più prezioso degli altri, è proprio quello, un riso infrangibile.
Comincia a far freddo. Rientriamo. Ingrid.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana. Rosario Tronnolone ha incontrato Ingrid Bergman. La voce di Ingrid Bergman era di Martin Brochard.